Sono le 8, le 8 e 40 minuti. Buongiorno ascoltatori, rieccoci qua, una nuova puntata del giorno delle locuste. Professor Di Stefano, bentornato.
Buongiorno, buongiorno.
Lei è uno di quelli allergici ai pioppi? Secondo me sì, è allergico un po' a tutto, per cui pure
non
ai pioppi.
Può essere, non lo so, perché i pioppi?
Perché ha visto che adesso stanno tornando a novembre i pioppi.
Ah, nel senso che sta ritornando l'allergia anche da pioppi.
Bene. Ne è già stato colpito sta settimana? Tutto bene, nessun acciacco?
No, quelli normali. Quelli con i quali convivo regolarmente.
Quelli dell'età.
Quelle dell'età.
La gotta, quelle cose lì che si porta dietro fin dalla gioventù.
Esatto.
Senta, ma ha visto quello che ha scritto il Financial Times? Che il lavoro casalingo delle donne a livello globale vale come il PIL della Cina.
Sì, l'ho visto, molto interessante. È di due giorni fa. È un articolo scritto da Melinda Gates. Che riprende un rapporto
che è parente,
la moglie nonché co-presidente della fondazione che si chiama appunto Bill e Melinda Gates, e che la Melinda Gates è da tempo impegnata sul tema del riconoscimento di genere, e alla sua fondazione, la fondazione ha commissionato un rapporto a McKinsey che evidenzia esattamente questo dato. Devo dire, non è la prima volta che si tirano fuori cifre sul valore del lavoro femminile.
Certo che il paragone fa impressione, come il PIL della Cina.
Il paragone fa impressione, però è così, perché sono 28 mila miliardi di dollari, pare all'economia statunitense, a quella cinese messe assieme. Insomma, se si dovesse considerare tutti i costi connessi alle attività che vengono svolte in ambito familiare dalle donne.
Io mi immagino che stasera, dopo averla sentita, ci siano un sacco di donne che, quando il compagno e il marito tornano a casa, naturalmente quelle che non lavorano, quelle che restano a casa a occuparsi dei figli e della dimora domestica, lo accoglieranno con: tu non lo sai, ma io valgo come il PIL della Cina, riconoscimi. Tutto questo. Lei è collaborante nei lavori domestici o il classico maschio alfa dominante?
Ampiamente collaborante.
Non è uno di quelli che si stravacca sul divano e semina calze puzzolenti per tutta la casa?
No.
Mai fatto?
Mai fatto.
Ma figuriamoci.
Mai fatto.
In che cosa
ci sono testimoni i miei figli, quindi.
Ah, vabbè, la prossima settimana li sentiamo, un'intervista esclusiva ai suoi figli, per vedere se è vero o è menzogna. In quale disciplina eccelle nel lavoro domestico?
Sicuramente nel cucinare.
Lo sapevo che faceva la rockstar del food, ho capito. Buoni tutti, a cucinare.
E poi una pippa, cioè se faccio quello.
Ho capito, e poi si limita a quello?
A rassettare le cucine, sono un ottimo pulitore di cucine e bagni.
Cioè anche bagno. Ah no, perché temevo che esercitasse esclusivamente all'interno della cucina.
No.
Il suo segreto per pulire il bagno?
Non ho particolare.
La passione.
Segreti, basta metterci poco.
Però pensavo, a proposito delle calze, lei ci ha presente. No, beh, lei non ce l'ha presente perché dice che non l'ha mai fatto. Ma quando si perde la calza in casa, che succede un giorno sì e l'altro pure.
E come fai?
Esatto, poi è difficilissimo trovarla. Allora, se brevettassimo un GPS per trovare le calze smarrite,
funzionerebbe.
Ho capito, però faremo
un'etichetta RFID per trovare le calze smarrite.
Vede che ce l'ha lo strumento tecnico. Guarda, faremo un sacco di soldi con il GPS per ritrovare le calze.
L'etichetta RFID.
Mannaggia, vabbè, ci arriveremo e sarà il nostro giorno, il giorno in cui passeremo dall'altra parte della barricata. Vuole mandare un saluto e un ringraziamento a tutte le casalinghe all'ascolto?
Grazie, assolutamente, grazie
di cuore, perfetto. Quel di cuore fa molto Berlusconi e quindi secondo me le è uscito bene. Ma intanto vediamo il titolo principale del Sole 24 Ore di oggi. Ancora una volta l'attesa snervante ormai su l'innalzamento dei tassi americani, la probabile stretta monetaria della Fed, però nel frattempo affonda tutti i listini. È una manfrina di cui non ne possiamo francamente più.
Sì, sono abbastanza d'accordo con te che sta incominciando a diventare molto stucchevole questa attenzione un po' spasmodica, un po' nevrotica sulle decisioni della Federal Reserve in relazione ai tassi. Mi sembra faccia anche parte di questa violentissima campagna elettorale americana che ha messo nel mirino proprio la Fed. Quasi tutti i candidati alla presidenza repubblicani vogliono smantellare la Big Fed insieme al Big Government, che è un vecchio refrain da sempre di tutte le campagne presidenziali, ma questa volta nel mirino hanno proprio la Fed, e quindi si incrocia l'elemento tecnico, quindi la scelta di un eventuale rialzo dei tassi che la governatrice Janet Yellen aveva sempre collegato all'andamento del mercato del lavoro, e quindi con gli ultimi dati che sembrano consolidare la discesa del tasso di disoccupazione intorno al 5%, si avvicina quindi l'appuntamento con un piccolissimo, perché poi stiamo parlando di questo, rialzo dei tassi di interesse americani, che lo ricordiamo sono non come quelli europei ma vicinissimi a quelli europei, cioè prossimi allo zero. In realtà l'impressione è che tutta questa attenzione nei confronti della Fed nasconda qualcos'altro, e in particolare una serie di poteri che Obama negli ultimi anni ha attribuito alla banca centrale e ad altri organismi di controllo sulla finanza americana, che notoriamente è molto vicina al partito repubblicano.
C'è Draghi invece che va avanti per la sua strada, continua con il quantitative easing, i BTP sono scesi sotto zero portando poi lo spread a 99 punti, oggi c'è anche un'appassionante infografica sulla prima del giornale, lo dicevamo prima, che dimostra cifre a confronto, scrive il giornale diretto da Sallusti, come si stava meglio quando c'era Berlusconi. È vero, lo spread era più alto, 5,74 rispetto a 99, da cui il complotto, ma tutti gli altri indicatori, dice il giornale, suggeriscono esattamente il contrario. Lasciamo perdere il giornale, torniamo al quantitative easing e ai BTP sotto zero.
Sì, Draghi, che questa settimana è stato molto attivo, ha partecipato a diversi convegni, è intervenuto, ha sostenuto che è appunto pronto a intensificare anche le azioni, come dire, non convenzionali, quindi tutti pensano sempre al quantitative easing, ma in realtà la Banca Centrale Europea potrebbe anche scegliere di incrementare i tassi negativi, che sono già almeno 0,20, per spingere le banche a non tenere depositi presso la Banca Centrale Europea. Draghi è pronto a fare di tutto, ma nonostante i suoi interventi è palese che l'inflazione non riparte e non ripartirà, perché non può essere la manovra monetaria a stimolare un recupero dei prezzi senza altri interventi, in particolare sulla questione relativa al reddito e agli investimenti. L'inflazione non riparte e quindi c'è un avvitamento che preoccupa molto Draghi, perché si è speso tantissimo per questa operazione, che in realtà in questo momento sta dando solo grandi liquidità ai mercati finanziari e soprattutto ha messo la sordina alla crisi relativa agli spread, come dicevi giustamente tu, 99 centesimi e tassi negativi per i BTP nelle ultime due aste. E lo stesso però vale un po' per tutta Europa, perché anche lo spread della Spagna, ma persino del Portogallo e della Grecia, è sceso a livelli che non si vedevano da almeno 5-6 anni.
Molto attivo Draghi, ancora più attivo l'abate di Monte Cassino, uno dei nostri eroi positivi del momento. Stavo pensando, perché non fa l'abbazia di valori?
Sì, potrebbe essere un'idea. In effetti.
È un buon ritiro dove fate l'orto con le piante officinali a chilometro zero, vi svegliate la mattina
non
presto.
Dobbiamo ridare un po' di immagine positiva agli abati.
Ma no, ma è una truffa per fare dei soldi.
Pensavo invece una cosa seria.
No, che vendete tipo le carote dell'abbazia, poi a dei prezzi criminogeni. Ma al di là di quello, poi c'è anche la componente spirituale, cioè alla mattina vi alzate presto, si recitano i versi di Piketty, alla sera ai vespri si va a letto recitando i versi di Piketty, e poi può suonare anche le campane.
Piketty.
Ah no, non no. so. Ma no, infatti, certo. Si può anche variare.
può variare.
E poi può scampanare le canzoni degli Stormy Six.
Queste non so se sono in grado, però.
Però non sarebbe male l'abbazia di valori.
Sicuramente non finiremmo come la ex abate di Monte Cassino.
No, se facciamo i soldi alla fine col GPS per trovare le calze, possiamo comprare un'abbazia e fare quella roba lì. Ma intanto torniamo invece a occuparci di divulgazione a costo zero. E torniamo al tema delle banche, americane, perché c'è un allarme gigantesco che è stato lanciato dai democratici e che dice nella sostanza che le banche americane avrebbero in portafoglio 10.000 miliardi di dollari di scommesse rischiose in derivati.
Sì, è il frutto di una vera e propria indagine parlamentare, seguendo la linea che aveva già caratterizzato l'azione di uno dei presidenti della Commissione Bilancio della Camera, che aveva sempre dato un grandissimo contributo all'analisi dei rischi del sistema finanziario. La nuova presidenza di entrambe le commissioni, questa volta non solo democratici ma anche repubblicani, ha inviato una lettera al governo e alla la Federal Commission su appunto il comparto dei derivati, dove mette in evidenza che appunto il rischio del portafoglio è di 10.000 miliardi di dollari, 10 trilioni di scommesse appunto pericolose. Uno dei temi della lettera è proprio quello di chiedere un intervento nei confronti delle banche per ridurre questa esposizione, per metterla sotto controllo, dati comunque resi possibili proprio dall'applicazione della Frank Dodd. Senza questo provvedimento voluto da Obama non avremmo saputo quanti sono appunto i derivati nella pancia delle banche americane, perché questi dati che sono stati tirati fuori dal Congresso degli Stati Uniti sono il frutto delle comunicazioni che vengono traslate alla cosiddetta stanza di compensazione dalle banche relativamente appunto ai contratti derivati. Ancora pesantissima l'esposizione in particolare ai derivati sul rischio di fallimento, quelli che poi hanno prodotto la crisi a catena dopo la vicenda di Lehman Brothers e hanno rischiato di portare al vero e proprio disastro un pezzo intero del sistema finanziario a livello mondiale.
Che cosa sono 3 miliardi rispetto a di euro rispetto a 10.000 miliardi di dollari? Sono poca cosa.
Beh, insomma.
Ma neanche tanto se ricostruisci il contesto di riferimento, e il contesto di riferimento sono le somme di denaro sequestrate nell'ambito di diversi procedimenti o in seguito all'applicazione di misure di prevenzione e sanzioni amministrative. Il tutto emerge da una relazione Bruti Liberati che dà delle percentuali di riferimento suggestive rispetto per esempio al 2010, un aumento del 517%.
Sì, è una relazione che ha avuto pochissimo risalto sugli organi di stampa, però molto interessante, perché evidenzia qual è stato il risultato in quattro anni, dal 2010 al 2014, delle attività della Procura di Milano su frode fiscale, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, insomma tutto quello che è connesso con la forma più o meno palese di elusione ed evasione. Per la precisione sono 3,6 miliardi di euro quelli che sono stati incassati, non sequestrati ma proprio incassati fisicamente dalla Procura di Milano. Rispetto al 2010 c'è stato un incremento del 517%. E la cosa interessante è che i procedimenti complessivi sono diminuiti dal punto di vista del numero dei procedimenti, ma è stato poi evidentemente scelto di colpire la caccia all'evasione in senso complessivo, e questo ha dato dei risultati che, se ci pensate, sono paragonabili nei numeri a un intervento di una pezzo di finanziaria, un terzo di finanziaria riconducibile solo a questa attività svolta dalla Procura di Milano.
Il professor Di Stefano poco fa è stato protagonista di un tributo tutto sommato ordinario al lavoro casalingo delle donne. È arrivato invece il momento di un tributo, questo sì, di cuore e veramente appassionato.
I've got I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul. And baby, you're...
Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto che lei sarebbe diventato un groupie degli One Direction? Andy, a tribute to One Direction questa mattina alle 8:55 minuti qui al giorno delle locuste. Perché? Perché la notizia è clamorosa. A proposito di fisco, gli One Direction pagano più tasse di Facebook.
Esatto.
Ma come è possibile?
10,5 milioni di sterline, cioè 15 milioni di euro, hanno versato l'anno scorso. E come evidenziato appunto da una serie di articoli molto polemici, complessivamente il versamento di questa somma è nettamente superiore a quello pagato da Facebook, perché al fisco inglese, il gigante del social network, ha pagato imposte per 4.300 sterline.
Cioè, quindi ne hanno fatto degli eroi positivi gli One Direction.
Beh, direi.
Un esempio generazionale.
Direi, anche perché 10 milioni di sterline, bisogna anche paragonarli al volume, gli incassi del gruppo ammontano a 73,7 milioni di sterline, quindi l'incidenza è anche non irrilevante in termini percentuali.
Cioè, più o meno il reddito di Bertone.
Più o meno il reddito di Bertone, esatto.
Gli One Direction, un tributo da 2000 parte
2000 volte di più di Facebook in Inghilterra.
Senta, ma sta pensando di mettere su anche la boy band di Valori a questo punto, che è una prospettiva un po' diversa rispetto a quella dell'Abbazia.
No, lì
però ci
temo
potrebbe
di
stare.
Non potermi incanalare, un po' difficile.
Perché io non la vedrei male, tutto
no.
sommato.
Ah, io invece mi ci vedo
chi,
un po'.
Chi mettiamo dentro? Lei? Poi?
Che ne so, chi dobbiamo mettere?
E che ne so, me lo deve dire lei, io conosco Picchetti, mi dica altri tre nomi, facciamo la boy band.
Ah, non lo so, potevamo mettere Acemoglu.
Lei Acemoglu,
che fa anche così sirtacchi greco,
cioè tipo Repetto degli 883,
sì.
Che immagine terrificante. Ci mettiamo dentro pure Mario vabbè, insomma, Monti, come si chiama? Mario Monti con l'Oden,
ce lo vedo,
e
sì.
La band è perfetta. Mario Monti, che l'altro giorno ha incontrato Tim Cook alla Bocconi, e Tim Cook che si è rivolto, come dicevamo, ai ragazzi dell'università, stay angry, stay Monti. E noi intanto siamo arrivati praticamente alla fine di questa prima parte del giorno delle locuste, quindi adesso con il tributo agli One Direction andiamo in pubblicità e tra poco rientreremo ancora una volta anche oggi con un luttuoso professor Alessandro Santoro. Lo sentiremo tra poco, non ve ne andate, pubblicità e poi torniamo. Sei minuti dopo le nove, uno degli ossimori più clamorosi della storia della radiofonia, dopo gli One Direction, gli Steely Dan. Ma c'era una ragione, un tributo importante, l'annuncio di una boy band, insomma tutte queste cose. Intanto siamo qui a cominciare la seconda parte del giorno delle locuste. Come sempre in apertura di seconda parte c'è con noi anche il professor Alessandro Santoro. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei secondo me è meno collaborante dei lavori domestici di quanto non sia il professor Di Stefano. Lei è uno di quelli che semina le calze.
Assolutamente no.
Assolutamente no.
Potrebbe testimoniare, sono assolutamente perfetto.
Cioè, puntatona settimana prossima, abbiamo a testimoniare i figli del professor Di Stefano, la moglie del professor Santoro, puntata memorabile, mi raccomando ascoltatori, non perdetela. Come va, professore? Tutto bene?
Abbastanza bene, potrebbe andare meglio, ma ci accontentiamo.
Ho capito, l'importante nella vita è accontentarsi. Senta, lei oggi ci proponeva un tema che riteniamo interessante, ovvero quanto sia importante che un'agenzia delle entrate sia indipendente rispetto al governo, che è tema che si è incrociato tangenzialmente poi molto in questi giorni e in queste settimane, soprattutto in relazione alla vicenda dell'innalzamento famoso dei limiti a 3.000 euro eccetera eccetera, però quello era semplicemente uno spunto. In realtà c'è un dato strutturale su cui riflettere.
Sì, diciamo, la vicenda in realtà in questi giorni, in questi mesi, si parla molto di agenzie delle entrate anche per l'altra vicenda, quella dei funzionari / dirigenti,
certo,
del grosso problema che l'Agenzia delle Entrate italiana ha per il pasticcio che è stato combinato, che non è una cosa nuova, ed è la responsabilità di tutti i governi che sapevano di questa situazione e non hanno mai voluto rimediare a questo problema. Sì, secondo me la riflessione da fare qui è la seguente, perché si discute così tanto del ruolo dell'Agenzia delle Entrate e perché i direttori dell'Agenzia delle Entrate, adesso Rossello Orlandi, ma prima lo stesso Befera, pensiamo a quello che è accaduto con i Blitz per esempio, finiscono così spesso sotto i riflettori. Questo accade secondo me per due ragioni, che sono solo apparentemente contraddittorie. La prima è che l'Agenzia delle Entrate, che è stata creata in Italia nella seconda metà degli anni 90 sul modello dei paesi più avanzati, in cui l'amministrazione delle imposte è affidata ad un soggetto teoricamente indipendente dal governo e che quindi agisce sulla base di una sorta di contratto, quindi deve raggiungere determinati obiettivi che il governo pone, con un'autonomia di bilancio, chiedo scusa ma sono un po' costipato, dicevo, un'autonomia di bilancio e gestionale, e questa è la teoria. Di fatto però questa autonomia è sempre limitata, innanzitutto perché i vertici dell'agenzia sono scelti, e questo può anche essere coerente, diciamo, dai vertici del governo, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro, e però in questa scelta vi sono molti fattori, e anche fattori di natura appunto squisitamente politica, e perché poi questa autonomia di fatto è limitata. L'agenzia, anche dal punto di vista normativo, in questi anni è stata trattata come se fosse ancora parte della pubblica amministrazione, quindi questa indipendenza per certi versi l'ha potuta esercitare poco. D'altra parte però si è trovata ad avere un ruolo molto superiore a quello che si immaginava all'inizio, investita di compiti che nel disegno originario non dovevano essere i suoi, in particolare siccome da parte del Ministero, non c'è più un Ministero delle Finanze, c'è un Ministero dell'Economia unico, nell'ambito del quale c'è un Dipartimento delle Finanze che però è un soggetto debole, che non svolge la funzione che dovrebbe svolgere, cioè quella di appunto definizione degli obiettivi, di disegno delle politiche fiscali, per cui queste funzioni paradossalmente vengono attribuite all'agenzia. Quindi noi abbiamo un'agenzia che è poco indipendente, però dall'altra parte operata e caricata di obiettivi che non le sono propri.
Cioè la stessa relazione che c'è tra il comune e i vigili urbani, fate le multe a fine anno che dobbiamo fare cassa?
Non così forse diretta, non così semplicistica in un certo senso, perché le questioni su cui lavora l'agenzia sono molte e complicate, però comunque è qualcosa di non sano, di non chiaro. Da un lato troppa poca indipendenza, dall'altro troppo potere, e il risultato è un pasticcio, e il fatto che l'agenzia abbia un ruolo, il direttore dell'agenzia abbia un ruolo nelle discussioni pubbliche assolutamente non paragonabile a quello che hanno figure di questo tipo in altri paesi. Certo. In molti altri paesi non si sa neppure chi è il direttore dell'agenzia dell'entrata dell'ARS negli Stati Uniti. È un po' paradossale.
Senta, professor Santoro, una domanda tecnica: è costipato o ha molto urlato ieri sera?
No. Purtroppo è stata una di quelle partite in cui non vale neanche la pena urlare.
Ma no, ma io non volevo entrare nel merito della partita, sì. Volevo farle semplicemente una domanda di chiusura, a 30 secondi per rispondere. La domanda è questa: è un comune francese della Francia centro-occidentale, capoluogo del Dipartimento dell'Alta Vienne della regione del Limosino, è attraversata dal fiume Vienne, è situata a 220 km a nord-est della città di Bordeaux. Di che cosa stiamo parlando?
Ma non mi viene in mente assolutamente nulla, potrebbe essere, non so, Nancy, oppure...
No, peccato.
No, ho sbagliato. Io del resto non sono molto forte in geografia, quindi...
Capisco. Grazie, professor Santoro. Il professor Di Stefano ci sta ascoltando con gli occhi sbarrati, come se stessimo dicendo parole a caso. Glielo dico nell'orecchio, professor Di Stefano, è andata male ieri sera, hanno perso con Limoges.
È un
uomo distrutto. Capito. Però grandissimo professionista anche oggi, qui per portarci tra le pieghe del fisco al giorno delle locuste. Professor Santoro, vada a prendere un tè caldo, come direbbe Caressa. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Buona giornata.
Arrivederci. Un uomo distrutto. Di più, probabilmente. Io spero che oggi non interroghi in università, perché di solito quando l'Olimpia perde è una strage, tipo Erode. Va bene, professor Di Stefano, torniamo a noi perché abbiamo ancora tante cose da raccontare. Da dove dobbiamo ripartire? Ah sì, dobbiamo ripartire.
Possiamo ripartire dal seguito di
Vilpencom.
Esatto,
che io non mi ricordo
settimana.
Già più cos'era.
La scorsa settimana avevamo dato la notizia che Vimpelcom, la compagnia telefonica controllata al 54% dallo Stato norvegese, era sotto inchiesta negli Stati Uniti e in Olanda per un episodio pesante di corruzione in Uzbekistan. Sarebbero state pagati alcune centinaia di milioni di euro per ottenere le licenze a operare in Uzbekistan. E adesso arrivano le primi effetti del vero e proprio terremoto prodotto dall'inchiesta, perché è stato sollevato dall'incarico il suo direttore finanziario e tre dirigenti che facevano parte del vertice dell'azienda, in particolare l'ex direttore generale e due direttori esecutivi che avevano lavorato e continuavano a lavorare per Telenor in Norvegia. È una delle conseguenze delle decisioni delle autorità norvegesi e dell'azionista, perché lo ricordiamo, appunto, il 54% di Telenor è del Stato norvegese. A sua volta Telenor ha il 43% dei diritti di rotto di Vimpelcom, che è l'azienda olandese che appunto è stata protagonista ed è tuttora sotto inchiesta in questi giorni dalle autorità sia degli Stati Uniti sia appunto da quelle olandesi.
Da sempre un tema del giorno delle locuste, Seat pagine gialle, che torna nella bufera, bancarotta, interdetti, amministratori, sindaci, un grandissimo casino.
Beh, è l'epilogo, il primo epilogo dal punto di vista della vicenda di una storia che abbiamo raccontato tantissime volte da questi microfoni, perché è storia abbastanza emblematica delle vicende cosiddette del periodo d'oro della finanza d'assalto sulle imprese. E la vicenda è quella del maxi dividendo da 3,5 miliardi di euro, 3,5 è una cifra veramente rilevantissima, deliberato prima dal consiglio d'amministrazione e poi votato dall'assemblea degli azionisti di Seat pagine gialle, dividendo distribuito agli azionisti e quindi agli stessi fondi di investimento che avevano acquistato appunto Seat pagine gialle da Telecom, e quindi stiamo parlando sostanzialmente dei fondi di Permira, di investitori associati e di altri fondi che avevano facevano parte dell'accordata. L'operazione per sostanzialmente ripagare l'acquisto che era stato effettuato dai fondi a debito, il debito scaricato appunto dentro Seat pagine gialle, che poi per varie vicende, non solo questa, ma è finita nel dissesto finanziario, è arrivato il concordato preventivo e adesso la società è controllata da Italia Online, che fa capo a Orascom di Naguib Sawiris, il magnate egiziano che è stato anche per molto tempo l'azionista di riferimento di Wind,
e che adesso è il capo del primo partito in Egitto,
e che adesso sì è il capo. Ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, abbiamo cercato di tracciare un po' il il profilo appunto di Sawiris e anche il suo ruolo dal punto di vista politico. Oggi Seat Pagine Gialle appunto è finita a Italia Online. La Procura di Torino da tempo aveva aperto un'inchiesta su questa, sulla vicenda appunto del crack di Seat Pagine Gialle, e martedì è arrivato questo ordine di interdizione all'esercizio delle attività societarie, e quindi praticamente non possono fare né presidenti né consiglieri d'amministrazione 14 ex amministratori di Seat Pagine Gialle, che secondo i magistrati sono stati i responsabili di questa deliberazione del Consiglio e poi dell'Assemblea.
Caso della settimana, naturalmente Unicredit, che fa fuori 18.000 persone per tenere Palenzona. Cioè forse è proprio quella la ragione.
È commisurato.
Cioè
commisurato.
Gli costa di più far fuori Palenzona, esatto, che 18.000 persone.
È commisurato in tutti i sensi. L'Unicredit, che ci fosse il piano di esuberi, bisogna dire, era preventivato, è un piano di esuberi che in parte era stato già illustrato anche ai sindacati, complessivamente 18.200 nel triennio 2015-2018, 7.000 sono i lavoratori che usciranno anche dentro questi 18.000 per le cessioni, come la banca in Ucraina, la controllata del risparmio gestito Pioneer e quella dei crediti problematici, che è già stata venduta a Prelios e Fortress. La maggioranza dei tagli si concentra in Austria e Germania, dove saranno accompagnate l'uscita 2.300 e 2.000 dipendenti. In Italia stiamo parlando di 5.500 esuberi, e oggi il segretario generale della FABI, il principale sindacato del settore bancario, va giù pesantissimo sul piano. Più che un piano industriale di rilancio, sembra la confessione di un ridimensionamento politico, organizzativo e finanziario del gruppo. Il timore è che in realtà, nonostante questi tagli, i numeri per Unicredit non possano migliorare. Ieri non a caso la borsa ha bocciato pesantemente il titolo, meno 5,49%. La ragione è che il piano presentato da Ghizzoni prevede un incremento delle commissioni, dovrebbe incassare più di 2 miliardi in più ogni anno da qui al 2017. Tutti gli analisti che ieri si sono espressi considerano questa eventualità tecnicamente quasi impossibile, e questo ovviamente ha dei riflessi anche sui risultati finanziari e sull'utile che Unicredit vorrebbe far crescere in modo consistente. Dietro questa vicenda ci sono le conseguenze anche del originario piano di espansione verso l'est Europa, che è costato già molte lacrime e sangue, ma continua a consegnare problemi enormi ai conti della banca, in particolare, lo ricordiamo, la questione ucraina e le perdite registrate nel settore retail in Austria, che sono sembrate finora senza fine, al punto da spingere Unicredit a cedere alcuni sportelli, a cedere alcune attività per cercare di tamponare l'emorragia economica.
Oggi è la giornata del decreto sul Bale, che non è il forte attaccante gallese che gioca nel Real Madrid, ma è in sostanza la possibilità delle banche in crisi di prelevare dai conti correnti oltre 100.000 euro.
È sotto diciamo in silenzio che in merito a questo decreto c'è una battaglia durissima, in particolare sulla questione dell'informativa ai clienti, soci, gli azionisti, perché sostanzialmente il governo vorrebbe una sorta di riservatezza nelle decisioni connesse all'eventuale scelta di ricorrere al bail-in. Ovviamente questa ipotesi è contestata duramente sia dalle commissioni parlamentari sia da tutte le associazioni di consumatori, che chiedono invece, come ovvio, che ci sia trasparenza e l'annuncio di un eventuale ricorso a questo strumento, che permette, lo ricordiamo, di prelevare risorse dai conti correnti anche dei clienti oltre i 100.000 euro, un piano assolutamente inusitato finora non praticato in Italia. Questo provvedimento, appunto, se rimanesse segreto, se cioè non ci fosse piena chiarezza, significherebbe un vero e proprio esproprio dei conti correnti dei clienti, seppur sopra i 100.000 euro, e quindi le polemiche sono destinate a proseguire. Vedremo il testo che verrà fuori dal Consiglio dei Ministri. Si sa già anche, perché già la settimana scorsa l'abbiamo citato, quali possono essere le banche che possono essere maggiormente a rischio dal punto di vista di questo ricorso al bail-in.
È fallito un multimiliardario, e tutte le volte che fallisce un multimiliardario, in questo caso in Brasile, c'è della gioia e della felicità che esplodono nell'animo del professor Di Stefano, che l'altra sera ha lanciato anche raudi dal balcone di casa, provocando anche un dibattito condominiale che si risolverà probabilmente la prossima settimana in una delicata assemblea con i vicini. Il multimiliardario in questione si chiama Eike Batista, e chi è?
Perché
è fallito?
Nessuno di noi, è contento del fallimento.
Ma non sia ipocrita.
Nel caso specifico assolutamente non c'era motivo di essere contento del fallimento, anche perché è un fallimento che, come sempre in questi casi, costa anche posti di lavoro. Sostanzialmente Batista è stato fino a poco tempo fa uno dei massimi miliardari brasiliani, proprietario di una serie di un gruppo che comprendeva sia società petrolifere sia società che si occupavano di costruzioni e anche nel settore della distribuzione dell'olio e del gas. È fallito già 2 anni fa, ma è arrivata la sentenza definitiva, nel senso che il tribunale ha definitivamente sancito che non c'è possibilità per Batista di riprendere il guida del suo gruppo, ed è stato condannato a 5 anni di sostanzialmente interdizione completa dalle attività di natura societaria, dopo che appunto il suo gruppo ha lasciato un buco che è stimato intorno a tra i 3 e i 5 miliardi di dollari.
Professore, siamo arrivati praticamente alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Mi sono dimenticato.
Ci siamo accorti.
Quando, solita vecchia storia, quando si sta bene insieme il tempo vola via. Ci siamo dimenticati qualcosa di fondamentale? No, possiamo chiudere una volta.
Fondamentale no, possiamo dire che oggi il Sole 24 Ore anticipa la probabile uscita da Unicredit del direttore generale Fiorentino, uno di quelli che, anche se non direttamente indagato, aveva contribuito a sostenere le posizioni appunto di Palenzona all'interno della banca. Quindi, come dire, un colpo cerchio una botte, ho 18.000 licenziati e Fiorentino va a casa.
Allora, 9.25, tra poco il GR delle 9.30, poi il microfono aperto con Massimo Bacchetta. Il nostro appuntamento invece, come sempre, alla prossima settimana con il Giorno delle Locuste. Una volta tanto possiamo chiudere in grazia di Dio e non con l'affanno di una scaletta ancora tutta quanta da completare. Chiudiamo con una canzone di un bel po' di tempo fa, due gemelli scozzesi con l'aspetto da nerd che cantavano questo brano qua, che si chiama I'm Gonna Be, loro si chiamano The Proclaimers. Caro professore, grazie per essere stato qua, ci rivediamo prossimamente.
Prossimamente con RCS, io direi.
In che senso?
Cioè, con i problemi di RCS.
Ah, cioè ha messo lì la bombetta?
No.
Per la prossima settimana? Beh, che stratega! Bravo! RCS, settimana
RCS.
Prossima. Professor Di Stefano, arrivederci.
Arrivederci.
I'm gonna be. Proclaimers, perché non parte? Perché non lo schiacciavo. Eccolo qua.
When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you.